Abbiamo raggiunto telefonicamente Gaetano Alessi, autore insieme a Massimo Manzoli e Davide Vittori del dossier Emilia Romagna, Cose Nostre 2012-2014, cronaca di un biennio di mafie in Emilia Romagna. Gaetano, grazie per essere con noi innanzitutto e poi che quadro esce dal vostro studio?
Ma, il lavoro comunque, la continuazione dei due lavori che avevamo fatto in precedenza nel 2011 e nel 2012 con l'Università di Bologna. E il quadro è un quadro di una regione dove sono 11 le mafie presenti, 7 straniere e 4 italiane, dove l'8,6% dell'esercizio commerciale o paga il pizzo è vittima di usura, di una regione che è leader nel nord d'Italia per il riciclaggio di denaro sporco, una regione che è diventata leader ad ottobre del 2014 per intimidazione a uomini dello Stato e giornalisti, regione nel quale le mafie hanno da almeno 30 anni a questa parte, cominciando nel 1984 col gruppo Ferruzzi, per finire ora a Emilia, l'operazione di poco tempo fa, hanno sempre fatto affari con le più grandi aziende di questa regione, dalla CMC che ha fatto insieme all'ICA, la Piazza Maggiore negli anni 90, al gruppo Ciampà che ha realizzato per esempio la Casa della Conoscenza di Casalecchio Firenze, e delle mafie poi che fanno i soliti lavori per cui sono conosciute, dal traffico di stupefacenti al traffico d'armi tramite il porto di Ravenna, all'edilizia e all'ebbisca il gioco d'azzardo, che è la linea che lega 40 anni di mafia in questa regione.
Ecco, come inizia l'infiltrazione? C'è qualche rapporto, magari la mia domanda è retorica, è un po' ingenua, ma c'è qualche rapporto con la residenza, coatta, insomma, con i sorvegliati speciali nella nostra regione?
Ah sì, quello è un punto di partenza, il fascistissimo confino che diventa la legge dei sorvegliati speciali. Saranno 3.600 quelli che sbarcheranno in Emilia dal 1958, quando arriverà Procopio Di Maggio, che era capomandamento di Cinisi, e poi fino al 1994, che è l'ultimo anno in cui sono stati censiti, quindi a questo numero va aggiunto il 94-2015. Ma il bello dello studio qual è però, lo studio che abbiamo fatto? Non è che in Emilia arrivano delle mezze calzette, arrivano tutti i capi delle mafie. Arriva Procopio Di Maggio, come ho detto, poi arriva nel 67 a Budrio Giacomo Riina, che era cugino di Totò e cognato di Luciano Ligio, e che fra l'altro sarà anche il consulente ufficiale, la persona onesta della Centroflex, che poi diventerà l'Eminflex. Poi arriva Tano Badalamenti su Modena dal 74 al 77, poi arriverà Antonio Dragone, che è stato uno dei più feroci capi dell''ndrangheta in provincia di Reggio Emilia. Cioè, arriveranno tutti i capi in un filo continuo che poi trasformerà la regione in quella che è diventata. Quindi oltre al dato numerico è anche perdonatemi il termine, la qualità dei mafiosi che arrivano in regione. Avevano scelto di arrivare in Emilia come piattaforma degli affari nel nord d'Italia.
Ecco, come accade che poi ci si infiltri in maniera così forte? Perché non sono ormai i coinvolti nelle indagini di tutti di origine meridionale.
Ma quando mai? Guarda, questa è una delle storielle che ci hanno raccontato e al quale questa regione ha voluto credere, perché gli affari veri tra mafia ed economia di questa regione risalgono agli anni 80 e mica erano stati i mafiosi a venire, erano state le aziende del nord a chiamarli perché volevano poi scendere in meridione e fare le grandi opere, dal ponte sullo Stretto alla Salerno-Reggio Calabria. Nel 1984 il gruppo Ferruzzi, Ravenna, Raul Gardini, tanto per fare qualche esempio, fa un accordo col gruppo Buscemi, che erano i ministri dei lavori pubblici di Cosa Nostra, perché era appena subentrata la Rognoni La Torre che andava a sequestrare i beni ai mafiosi. Il gruppo Ferruzzi sollevò e acquistò le aziende dei Buscemi e fecero lo scambio. Le aziende del nord andarono al sud a lavorare e quelle del sud vennero su al nord a fare i lavori, ma mica furono infiltrati, furono chiamati perché garantivano poi nel meridione d'Italia la garanzia che l'appalto dell'azienda del nord, che si chiamasse CMC, Ferruzzi in qualche altro modo, potessero lavorare in assoluta tranquillità. Non è a caso che tutt'oggi le più grandi opere pubbliche nel meridione sono gestite da aziende emiliano-romagnole.
Ecco, c'è una particolare attenzione nel vostro studio alla Romagna. Quali sono le peculiarità di questa zona?
No, lo studio sulla Romagna è per un motivo molto semplice, che mentre in Emilia, anche grazie a Giovanni Tizian, che colgo sempre l'occasione per ringraziare il lavoro che ha fatto e tuttora sotto scorta per per i suoi lavori da giornalista in Emilia, comunque le notizie riescono a filtrare, invece quello che succede in Romagna sembra che sbatta sempre in un muro vattato e poi diventino mille rivoli. La Romagna ha una peculiarità molto grande, è la regione nel quale si incastra il paradiso fiscale per eccellenza di questo paese, che è San Marino, luogo nel quale le mafie hanno gestito i loro capitali in assoluta tranquillità. Quindi quello che accadeva in Riviera col turismo, mafia ucraina molto presente, e poi andare giù fino ad Ancona nei porti fra Ravenna e Ancona, traffico d'armi, arrivo della droga tramite la mafia nigeriana e la mafia albanese, commercio d'armi tramite la mafia albanese attraverso la Turchia, non viene quasi mai evidenziato per così com'è, ma per un motivo principale. Si vuole cercare ancora di salvaguardare San Marino, che ha garantito non solo la criminalità organizzata, ma gran parte dell'economia di questo paese, di avere un rigetto sicuro in territorio italiano.
Ecco, hai detto poc'anzi che sono tante le organizzazioni criminali presenti. Si può fare una gerarchia o il territorio è spartito?
No, no, la gerarchia si può fare ed è netta, perché l''ndrangheta è la quarta mafia internazionale in questo momento. Ragiona sul traffico di stupefacenti a uno a uno con i narcos sudamericani. Quindi l''ndrangheta ha un potere militare ed economico assolutamente di gran lunga più potente di tutte le altre. Poi ti ritrovi con Cosa Nostra, che essendo una mafia storica si è messa un po' da parte in attesa che il vento cambi. La Camorra, che non riesce a tenere il passo dell''ndrangheta e che però ha già tutti i capi della Camorra in galera, tra l'altro in Emilia Romagna, io vene Schiavone sono in carcere a Modena. E poi le mafie straniere vengono utilizzate dalle mafie italiane, soprattutto dall''ndrangheta, per i lavori di subappalto, quindi lavori di spaccio di stupefacenti, lavori di smaltimento dei rifiuti tossici. Quindi l'arrivo e il mantenimento delle mafie in Emilia è in questo momento gestito grosso modo dall''ndrangheta. Faccio sempre una battuta, che ormai l'unica lega cooperativa che funziona è quella della mafia.
Ecco, se al netto di quei settori, tra virgolette, che sono sempre noti e sempre accostati alle organizzazioni criminali, come il traffico internazionale di droga o le armi o l'usura, quali sono i settori dell'economia, tra virgolette, anche se scusate la ripetizione, legale, dove la mafia è più presente in questo momento in regione?
Ma guarda, su tutta quella che è la gestione del gioco d'azzardo, che è legale in questo paese, poi dal 2007 in poi lo è in maniera ufficiale, solo che lì abbiamo legalizzato il gioco d'azzardo, ma l'abbiamo appaltato alle mafie. Il processo FEMIA, dove è coinvolto Nicola FEMIA, adesso inteso il corto, il basso, non tutti i bassi, quelli delle mafie, disegna perfettamente come le mafie abbia preso un settore legale dell'economia e l'abbia trasformato in un luogo di riciclaggio. Ma la cosa ancora più bella proprio di quel settore, che è legato al gioco d'azzardo, quindi macchinette VTL, sale, giochi, eccetera, eccetera, è come veniva gestito in Emilia, perché FEMIA è uomo di 'ndrangheta, ma gestiva i circoli Matrix, che erano a Modena, Castelfranco e Carpi, insieme al figlio di Schiavone, che è il capo della Camorra, con la consulenza di Michele Padovano, che era uomo di Cosa Nostra. Quindi la gestione, tutta lunga gestione del gioco d'azzardo in questa regione, era in mano a tutte le mafie, che se lo dividevano tranquillamente. Perché investono lì? Perché è quasi praticamente impossibile essere condannati col reato di associazione mafiosa. In un paese in cui poi non ci sono più praticamente puniti reati fiscali, è un porto sicuro nel quale poter lavorare. A questo poi aggiungi le storiche locali, bar, compro oro, sigarette elettroniche, che sono sempre servite da 30 anni a sta parte per riciclare un po' di denaro. Edilizia, traffico di stupefacenti, ma anche gestione di parte della ristorazione di questa regione. Se uno ha la curiosità e va a leggersi l'ordinanza di custodia cautelare di Emilia, dei 117 arrestati, almeno un terzo erano proprietari di esercizi commerciali o di agenzie di servizi.
Ecco, proprio di Emilia volevo parlare. Alcune settimane fa, l'Emilia Romagna si è svegliata con queste rivelazioni. Cambia qualcosa?
Guarda, noi non cambia niente, perché quelle stesse identiche storie le abbiamo raccontate nel 2011, così come erano, così poi come sono state svelate. Sinceramente non ci aspettavamo il coinvolgimento di giornalisti e di consulenti in maniera così pesante, però per noi non cambiava niente, erano tutte le dichiarazioni del pentito Cortese rilasciate nel 2008 e che poi erano a uso comune di chiunque le volesse trovare. o su internet, o magari avendo un po' di curiosità e leggendo i lavori nostri o quelli del professor Enzo Ciconte. Quindi a noi non cambia assolutamente nulla, ratificato quello che già sapevamo. Spero che cambi nell'impatto di questa regione, perché quando raccontavano quattro militanti di base e un paio di professori, poteva essere lasciato lì. Ma ora sapere che ci sono sindaci in questa regione, come il sindaco di Brescello, che dice del capomafia Francesco Grandi Arache, che è persona educata e gentile, il sindaco di Montecchio, sempre in Emilia Romagna, che dà i lavori in sede certificata antimafia, o il sindaco di Finale Emilia, che studia insieme alla ditta Bianchini come far scappare l'azienda dalla whitelist per la ricostruzione, beh, penso che qualcosa ora debba cambiare. Fino a ieri potevano fare finta di non sapere la pubblica opinione. Ora non può più fare finta di niente, siamo arrivati al momento della decisione. Per noi cambia veramente poco perché era veramente storia che sapevamo.
Ecco, chiudiamo, tra pochissimo ci sarà la giornata nazionale, per il ricordo delle vittime di mafia di Libera qui a Bologna. Perché l'Emilia sinora si è girata dall'altra parte?
Perché in Emilia verte solamente una via di pensiero. Quella che le mafie erano una grande potenza economica e che potevano essere gestite. Quindi il 21 io spero che non diventi nella fiera dell'ipocrisia, che vengano a sfilare i sindaci con gonfaloni che fino a ieri hanno fatto finta o di non vedere le mafie o magari le hanno anche aiutate, perché se in parte dei lavori pubblici, quelli grandi, negli ultimi 20 anni, hanno visto aziende di mafia lavorarci dentro, vuol dire che hanno avuto come ti posso dire, la parte politica e la parte tecnica dei comuni di questa regione che si sono girati dall'altra parte. Quindi l'Emilia ha scelto di cercare di gestire i soldi delle mafie, non c'è riuscita. Ora le mafie hanno preso un buon margine che va recuperato immediatamente. Spero davvero che il 21 non diventi poi il modo per lavarsi la coscienza di sindaci, amministratori, consulenti, uomini di potere di questa regione che magari sfilando e facendo delle lacrimucce vanno a cancellare 20 anni di indifferenza su quel tema.
Santo Della Volpe, presidente della Fondazione Libera Informazione, che ha presentato il rapporto Mosaico di Mafie e Antimafie Emilia, un terremoto di nome 'Ndrangheta. Innanzitutto, buongiorno Della Volpe, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, prima di parlare nello specifico dei dati, cerchiamo di capire un elemento che almeno dà uno spunto di riflessione. Mi riferisco al coinvolgimento, nulla di penalmente rilevante, ribadiamolo, ma dell'ex sindaco di Reggio Emilia, Graziano Del Rio. Com'è possibile non rendersi conto di avere a che fare con affiliati alla criminalità organizzata?
Ma questo è un problema che bisognerà poi affrontare con la persona in oggetto, cioè con l'ex sindaco Del Rio, nel senso che noi non abbiamo voglia di fare speculazioni di nessun tipo, tantomeno politiche, su quello che è successo. Ci siamo un po' tenuti ai fatti. I fatti dicono che in quel periodo l'ex sindaco, allora sindaco, ha tentato di fare una mediazione fra quelli che erano gli imprenditori, le persone che si sentivano colpite, insomma, da una campagna a loro modo di vedere diffamatoria perché i calabresi e la prefettura che aveva gli organi, insomma, dello Stato che avevano cominciato a fare delle indagini, delle supposizioni. Graziano Del Rio ha dato una spiegazione che può essere anche plausibile, cioè lui non sapeva che queste persone fossero poi legate al clan degli Alacri e quindi al clan dell''Ndrangheta. Erano persone però imprenditori che vivevano all'interno della realtà di Reggio Emilia, che avevano un ruolo e non era chiaro, a quello che ha detto appunto Graziano Del Rio, che fossero persone legate alla criminalità. Fino a prova contraria bisogna credere a questo, nel senso che la buona fede, tra l'altro, di una persona che si è sempre spesa per la legalità e nella lotta contro l''Ndrangheta anche in quel periodo è sempre da mettere in conto, tant'è vero che la magistratura non ha ravvisato degli elementi per poter fare azioni giudiziarie. Resta questo interrogativo, cioè questo problema che noi poniamo e per la quale abbiamo poi, come dire, preso spunto, a spunto l'episodio dell'ex sindaco Del Rio. Il problema è quello dell'attenzione che deve essere molto alta quando si vive in certe realtà, quando ci sono certi imprenditori, quando ci sono certe famiglie mafiose che si sa che vivono in queste realtà, e le persone che hanno delle responsabilità di tipo politico, di tipo imprenditoriale, di rappresentanza, devono sempre porsi la domanda se c'è o non c'è qualcosa di poco pulito nelle attività che avvengono in questo territorio da parte di queste persone o quelle altre. È un sottile crinale, si sta sul filo del rasoio, perché non si può neanche far passare, ad esempio, tutte le persone di origine calabrese che vivono in quella determinata località come vicine all'Ndrangheta, perché sarebbe fare un torto enorme a delle persone di buona fede e di ottime persone che vivono, magari che hanno soltanto avuto la nascita in una regione italiana che ha questo problema. Quindi bisogna sempre stare attenti, alzare la guardia riguardo questo problema, sapendo che ormai la 'Ndrangheta e la Camorra sono associazioni mafiose che sono dentro una realtà specifica come quella economica dell'Emilia-Romagna, non sono soltanto infiltrati persone che vengono saltuariamente e magari vengono a passare a riciclare un po' di denaro, poi vanno via, ma hanno attività in questi posti. Quindi è necessario affidarsi alle inchieste, alla magistratura, ai carabinieri e sapere se le persone che si frequentano sono persone veramente collegate ai gruppi mafiosi oppure sono persone per bene che però sono di origine di determinati posti del nostro paese che hanno questo grave problema. È difficile a volte riuscire a capirlo, ma se un amministratore fa un minimo di indagini e domande specifiche per capire se quelle persone sono da frequentare o no, magari poi non incorre in errori come quelli che sono accaduti in passato.
Ecco, torniamo al rapporto, dunque allo specifico dei dati più stretto. Come libera informazione, voi avete dato dimostrazione della permeabilità dell'Emilia Romagna attraverso i numeri dei beni sequestrati. Ci dica di più.
Dunque, questa è una questione estremamente importante perché l'Emilia-Romagna è la sesta regione in Italia per numero di beni sequestrati o confiscati alle mafie, con 448 beni tolti alla criminalità organizzata dall'agosto 2013 al luglio 2014, cioè quello che abbiamo preso in considerazione, per un valore di 21 milioni di euro. Se però si considera il solo nord, centro-nord del paese, il dato dei sequestri corrisponde al 41% di tutte le operazioni di sequestri concluse, ben al di sopra del Veneto. E quindi l'Emilia-Romagna si pone come la regione del centro-nord che ha il maggior numero di beni sequestrati e confiscati alle mafie. Questo è importante per due ragioni. Una che positiva magari è una negativa. Cominciamo da quella negativa. Quella negativa vuol dire che allora c'è una forte tendenza al riciclaggio di denaro sporco da parte delle mafie che vengono in questa regione che è ricca, che è importante, che ha un'economia così forte, no? Come quella che conosciamo, una regione così dove venire a cercare di investire e di fare riciclaggio di denaro sporco. Questo significa però, perché dobbiamo saperlo, che chi viene con quel denaro non viene solo con la valigetta, la coppola in testa e magari il maglione a collo alto. Attenzione, perché questo riciclaggio avviene attraverso dei professionisti locali, delle banche locali, delle persone, dei commercialisti che vivono in questi posti, in queste città ricche e importanti dell'Emilia-Romagna. E quindi qui c'è un elemento negativo estremamente grave che poi abbiamo verificato anche nella Operazione Emilia, cioè ci sono delle zone grigie di connivenza tra stimati professionisti, fra persone che sono da anni e da generazioni all'interno dell'Emilia Romagna e di questa regione sono esponenti importanti, no, delle attività economiche che pecuniano molet, come si dice, accettano di fare questo riciclaggio, di acquistare questi beni, di fare questi atti notarili, di fare insomma tutto degli atti di mutui ipotecari eccetera eccetera sui beni che vengono acquistati in Emilia Romagna. Ecco, questo è il dato negativo che ci preoccupa, perché se tante operazioni si sono potute fare di riciclaggio è perché ci sono state tante connivenze e tanto denaro che è arrivato. La cifra di 21 milioni di euro è una stima sul valore valore dei beni confiscati, ma certamente è molto più alta rispetto ai beni riciclati nella regione Emilia-Romagna. L'aspetto positivo invece di questo dato è che in Emilia-Romagna si fanno le indagini e vengono sequestrati e confiscati questi beni, e cioè che c'è una reattività, ci sono le forze di polizia, dei carabinieri, della magistratura che fanno le indagini e che arrivano fino in fondo e che colgono nel segno, tant'è vero appunto che c'è che è la regione del centro-nord con maggior numero di sequestri e di confische. Questo però ci deve anche far pensare un ulteriore dato, purtroppo come in sempre ci sono le luci e le ombre anche nelle cose positive. Se di tutti questi beni confiscati poi solo una minima parte o comunque una minor parte vanno alla collettività e non vengono invece dati tutti alla collettività perché ci sono dei problemi burocratici, perché ci sono dei problemi che vengono proprio anche dalla legge nazionale che non dà la possibilità di fare interventi di questo genere coprendo tutti i beni sequestrati e confiscati e dandoli e ritornandoli alla collettività, c'è un problema forte che va affrontato, cioè il cambio della legge sui beni sequestrati e confiscati che va adeguato ai tempi attuali, e cioè le difficoltà che si sono incontrati con le banche, con le stesse famiglie delle persone che poi fanno ricorso, con gli atti giudiziari che magari durano per tantissimi anni fino ad arrivare a una definizione. Ecco, noi vorremmo che anche da questi dati si prendesse spunto per avviare questa campagna per riformare e adeguare la legge sui beni confiscati in tutta Italia e quindi di riflesso anche in Emilia-Romagna.
Della Volpe, siamo in conclusione, un'ultima domanda citando appunto Don Ciotti: Bologna deve essere la svolta, deve essere la nuova frontiera per così dire, da oggi nessuno potrà dire di non sapere.
Assolutamente, ma guardi che noi siamo da 4 anni che facciamo ogni anno questi dossier e per esempio tutto ciò che è avvenuto rispetto all'Ndrangheta in quest'ultimo periodo e soprattutto a partire dall'operazione Emilia, noi l'avevamo già scritta nel dossier dello scorso anno e di 2 anni fa. 3 anni fa ci eravamo occupati invece della Camorra e quindi di queste presenze mafiose. Le abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ora ci sarà l'appuntamento di Bologna, del 21 di marzo si farà a Bologna, anche per ribadire, prima in piazza e poi nei seminari, che a questo punto non si potrà più girare la testa dall'altra parte, non si potrà più dire non sapevamo, perché in questi seminari, in questa manifestazione che noi faremo in memoria delle vittime della mafia, per ricordare anche i sacrifici delle persone che sono morte uccise dalla mafia perché volevano fare il proprio dovere, proprio in quell'occasione noi tireremo fuori nuovamente i dati, parleremo nuovamente col nostro dossier, parleremo nuovamente con i seminari che facciamo il 21 pomeriggio sparsi per Bologna per dire questa è la realtà e a questa realtà oggi bisogna comunque, con questa realtà bisogna comunque fare i conti, aumentando il livello di attenzione e di risposta civile di una regione che peraltro ci ha insegnato tante risposte civili in questi anni.